Capiago, dicembre 2011, sessione di formazione sul tema vita spirituale e affetti con padre Lia Citterio e padre Luigi Guccini. Lectio del primo giorno. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, da 1 a 14. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento su tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama».
Ecco, questo è il brano di Vangelo che è letto nella messa della notte di Natale. Come avrete notato, c'è la preoccupazione dell'Evangelista nel narrare la nascita di Gesù di collocarlo nella storia. E la storia è quella, è la storia del mondo e fa riferimento alle leggi dell'impero romano. Ma tutto il racconto poi della nascita non ha più a che fare con la cronaca. È nato un bambino, ma che cosa vedere in quel bambino che è nato? Quel bambino che è nato è segno di che cosa? Ecco, allora tutta la liturgia, in riferimento ai Vangeli, parla di questa luce, una luce che splende, una luce che è annunciata come portata dagli angeli, che muove i pastori. E la domanda nostra è: si può vedere questa luce? Allora, se ricordate, tutto l'avvento che aveva insistito sulla vigilanza era teso a questo: affinare gli sguardi per riuscire a vedere oltre il visibile, riuscire a vedere oltre la cronaca. Allora ecco la liturgia. Se andate alla messa della vigilia, si ricorda la genealogia di Gesù. Secondo il racconto di Matteo, il quale inizia il Vangelo, Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. Allora, la prima collocazione, oltre la cronaca della storia, è: questo bambino è il compimento di una storia di rivelazione, di una storia di elezione del popolo di Israele. Quando poi Luca, che racconta la nascita di Gesù, ricorderà a sua volta la genealogia, dirà: Gesù figlio di Adamo, come a dire che la storia dell'elezione di Israele è all'interno della storia della creazione. E questo bambino che compie le promesse di questa storia di rivelazione è anche, tra virgolette, la norma di senso di tutta la creazione. E quando Giovanni riprenderà la visione di quel bambino come verbo fatto carne, risalirà oltre la creazione fin nell'eternità di Dio. La cosa strana è che nella messa di Natale, proprio della notte, dove tutti gli sguardi sono fissati su quel bambino, l'antifona d'ingresso recita: il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Cioè risale al mistero della Trinità, oltre la storia. Da intendere così, e in questo c'è già una luce per la nostra vita. La storia può essere colta nel suo senso a partire dall'eternità. E siccome il figlio, quel bambino, è stato mandato per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per i suoi figli, allora la storia diventa luminosa se si coglie questo riferimento che l'attraversa, che è l'amore di Dio che la regge e che ne costituisce il senso. Allora tutta la questione della liturgia è una questione di sguardi. Il mondo si svolge sempre in modo, come dire, anonimo, materiale. Gli eventi si succedono, ma hanno un senso. Come vederlo? Se gli occhi non sono illuminati, non si coglie. Allora, ecco tutto il Vangelo della nascita di Gesù, che è collocato dentro questo mistero, parla sempre di una luce che splende. E due sono gli elementi da tener presente. La luce viene una volta che gli angeli appaiono. Perché? Allora, gli angeli è come se sottolineassero questa constatazione: ciò che voi vedrete lo potrete vedere se siete aperti a una rivelazione che viene dall'alto. Quando gli angeli diranno gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama, alluderanno a questo. Cos'è che costituisce gloria per Dio? È in riferimento alla nascita di questo bambino. Cos'è gloria di Dio? È espressione del suo amore per. Quando noi diciamo gloria di Dio, uguale splendore del suo amore per. Notate la particolarità: gli angeli, per poter vedere la gloria di Dio, non devono riferirsi a se stessi, ma devono riferirsi alle creature inferiori a loro, cioè a noi uomini, perché Dio ha preferito gli uomini a loro. E gli angeli restano angeli perché vedono questo mistero. E siccome adorano il loro Dio, godono di questa rivelazione. Gli angeli che non avranno o che non hanno accettato questo sono i demoni. Ecco perché tutto ciò che si oppone alla luce alla fine viene dal diavolo. Ma che cosa si oppone alla luce? Tutto ciò che non ci apre all'esperienza di questo amore di Dio per i suoi figli. E siccome nella vita non è mai scontato, perché gli eventi della vita o sono banali o sono drammatici, allora occorre che gli occhi diventino luminosi. E quando gli angeli, continuando in questa lode, no, dice sulla terra pace agli uomini, di che pace si tratta? Allora ecco i riferimenti dei salmi che abbiamo celebrato. I salmi parlano del riposo di Dio. I nostri cuori anelano al riposo. Questo riposo che cos'è? È l'esperienza di un amore che colma. Quando l'uomo si fa toccare da questa rivelazione dell'amore di Dio, si riposa, e questo riposo non è vinto da nessun male, tanto che si esprimerà in solidarietà con tutti. Non ci può essere un riposo per me e non per l'altro, perché è il riposo di Dio per i suoi figli. Allora la gloria, che è la manifestazione dell'amore di Dio, si traduce per noi uomini nell'apertura a questa esperienza e nella condivisione per tutti, finché tutti insieme agli angeli possiamo dire le stesse cose: gloria a Dio e pace agli uomini. La deduzione è, e noi non siamo mai pronti a farla, il mondo è uno solo, non esiste un mondo spirituale e un mondo fisico, il mondo dell'aldilà e il mondo dell'aldiqua, il mondo è uno solo. Gli eventi che gli angeli annunciano sono gli stessi che saranno annunciati quando Gesù vivrà il suo battesimo, e si dice: i cieli si aprono. È la stessa cosa che avverrà quando il Signore sarà crocifisso e morirà, e si dice: il velo del Tempio è squarciato. Non c'è più muro che divide l'alto dal basso, Dio dagli uomini, l'uomo dall'uomo. Ecco, l'annuncio degli angeli è che il mondo è unico, ma questo non lo vediamo più. Questo bambino che nasce e che costituisce una luce che splende sottolinea proprio che ormai si può godere un mondo unico in Dio. Allora ecco la luce. Non è una luce che splende fuori, non è una luce del sole che è più, come dire, che in quel momento era più luminosa che in altri momenti. Non è di questa luce che si parla. Come nella creazione, la luce che è stata creata il primo giorno non è la luce del sole, è la luce del senso delle cose, è la luce dell'armonia delle cose, che in Dio si può cogliere, ma che è stata velata. Con la nascita di questo bambino noi possiamo tornare a vedere questa luce. Ma per coglierne la portata dovete tenere presente questo paragone. Se io mi incontro con una persona molto amata, la reazione è che io sono contento. Quando uno è contento è come se sale agli occhi una luce e questa luce si irradia, viene colta. È la luce che procede da una gioia per una presenza goduta. La luce che annunciano gli angeli che c'è nella stalla dove c'è il bambino è di questo tipo. È una luce che proviene dalla sensazione di una presenza goduta. E quando il cuore dell'uomo vive questo, può stare nel riposo. E non importa che la vita nei vari aspetti gli venga contro, perché la profondità di questa percezione non è più toccata dalla cronaca quotidiana. La cronaca è diventata oramai la nostra storia con Dio. E poi c'è un'altra cosa. Quando la gioia è intensa, noi non ci commuoviamo. La gioia è in funzione della profondità della commozione. La liturgia non è sentimentale, non accenna mai a questo, ma non si può vedere quello che la liturgia descrive se il cuore non si commuove. E la commozione del cuore non è a livello sentimentale, come a dire io adesso sento così, ma è quell'apertura, direi, è quella nostalgia di Dio che diventa così percepita che si fa attuale nella commozione della presenza del Signore. Questa commozione permette alla luce che attraversa tutte le cose, a quella luce che ha retto la creazione di tutte le cose, di ricomparire. E quando sale ai nostri occhi questa luce, noi non vediamo semplicemente un bambino che è nato, vediamo il segno dell'amore di Dio per noi. E questo cambia completamente la nostra vita. Allora, la luminosità dello sguardo che la liturgia favorisce è in funzione della toccabilità alla commozione per il nostro cuore di quello che Dio compie. Noi in questo siamo molto, molto insensibili. Non so se avete notato che quando il cuore è contento e lo sguardo è luminoso, è capace di benevolenza per tutti, è capace di tenerezza per tutto. Se non c'è questo, non si può fare esperienza di tenerezza. Ma se il cuore non fa esperienza di tenerezza, potrà mai avere riposo? Ecco, la liturgia è come se illustra la visione di questo bambino dentro questa rivelazione, dentro questo mistero che regge tutta la creazione, che regge la nostra storia e che preme perché sia visibile ai nostri occhi.